un dato giudiziario, cioè la sentenza della Corte d'Assise di Firenze, che poi è stata confermata nei gradi successivi, ha stabilito che c'è stato una trattativa tra il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, il ROS, in quel caso comandato da il colonnello Di Mori, che poi divenne direttore dei servizi del SIS sostanzialmente, e il suo capitano De Donno, in trattativa con Ciancimino, che a sua volta aveva un altro intermediario che era il dottor Cinacchi, e che comunicava con Rina. Questa trattativa cosa concedesse, cosa richiedesse, di che cosa trattasse, non è dato saperlo con certezza. Ci sono diverse ipotesi, cioè l'ipotesi fatta dal colonnello Mori, che dice che non era una trattativa, nonostante la sentenza parli di trattativa, ma erano dei colloqui investigativi. I tempi in cui ricolloca Mori sono quelli tra posteriori all'attentato di Via Meglio. Massimo Ciancimino parla invece di una vera e propria trattativa con Cosa Nostra per mitigare la situazione dei carcerati e dei condannati dal maxi processo. Il maxi processo si era concluso proprio nei primi mesi del 91, anzi del 92, e Massimo Ciancimino racconta che in realtà la trattativa si svolse tra Capace e Via Meglio. Questo non è un dettaglio influente, è un dettaglio molto importante, perché secondo Massimo Ciancimino, ma secondo anche altri analisti, altri magistrati eccetera, la strage di Via Meglio, che è la più oscura di tutte le stragi per vari motivi, in realtà fu conseguenza di questa impropria trattativa, perché Borsellino si opponeva a questo improprio utilizzo delle forze dell'ordine che dovrebbero contrastare Cosa Nostra, invece stavano trattando con Cosa Nostra. Uno dei risultati, secondo la versione di Massimo Ciancimino, di questa trattativa fu l'arresto di Tortorina, e infatti parte di questa trattativa prevedeva, secondo sempre le testimonianze di Massimo Ciancimino, che Provenzano rimanesse a capo di Cosa Nostra e tenesse un profilo più basso. Così non fu, perché in realtà nel 93 ci furono diverse stragi, e quindi c'è tutta un'analisi anche dell'evolversi di questa trattativa, di che cosa, quali erano le finalità vere di questa trattativa, e sembra di capire, e forse il pubblico bolognese questo lo può capire in maniera forse più precisa che altri, che le stragi del 92 e del 93 avevano una finalità politica di spostare verso destra l'opinione pubblica in quel momento e favorire il debutto di un nuovo partito, che sembra nascere da questa trattativa, che secondo alcuni pentiti, ormai sempre di più, era l'obiettivo di questa trattativa. Questi sono, è un discorso sicuramente molto ancora aperto, molto delicato, ma a guardare quello che sta succedendo oggi, forse è l'unico che può spiegare esattamente quello che sta succedendo.
Senti, questa è un'edizione riaggiornata rispetto alla prima uscita, sì, della trattativa. In che cosa, quali novità ci sono?
Beh, guarda, intanto io voglio dire perché ho scritto la prima edizione. Ho scritto la prima edizione perché avevo sbagliato, perché avevo in realtà seguito molto vicino nel 92 e nel 93 quello che stava succedendo, e avevo raccontato l'arresto di Torino secondo la testimonianza del carabiniere ultimo, il famoso capitano ultimo. Bene, quella testimonianza, quel racconto molto bello, molto efficace, che frutta bene, il libro vendette bene, vendette anche i diritti per la salita lesiva eccetera, però era solo una piccola parte della verità che non spiegava in realtà tutto, anzi ne nascondeva un'altra parte. Nascondeva la parte degli accordi con Provenzano, come racconta Massimo Ciancimino, per l'arresto di Tortorina, e dunque io sono stato obbligato, una volta che cominciai a leggere gli atti giudiziari del processo di Firenze, e mi resi conto che quello che avevo raccontato non corrispondeva assolutamente alla verità, che c'era stata una trattativa per l'appunto ed era a sentenza, era un qualcosa già scoperto, già definito e poi confermato dai vari gradi successivi. Quindi fui obbligato a scrivere la trattativa nel 2002. Libro che andò, che scomparve, ho visto che ne vendevano clandestinamente alcune copie in internet, così come scomparve l'editore Riuniti quando fallì, l'editore Riuniti che aveva pubblicato, ma in realtà aveva colto esattamente il punto, perché oggi tutti i collaboratori di giustizia parlano di questa trattativa, ma almeno molti dei collaboratori di giustizia. Spatuzza, per esempio, Massimo Ciancimino, che è un testimone assistito, non è un collaboratore propriamente, ne parla Giuffre, ne parlano varie persone che hanno sviluppato e collaborato alle indagini, e credo che se mettiamo insieme tutto, anche storicamente, si riesce a capire cosa sta succedendo e che cosa è successo nel passato, ma non è ancora chiusa completamente la questione, è ancora materia molto molto calda, molto attuale, molto delicata, che però permette di capire che spesso ci sono dei decreti legge che vengono fatti su richiesta del crimine organizzato. C'è una testimonianza proprio di Spatuzza che parla del decreto Biondi, che fu un decreto chiesto da Cosa Nostra e modificato da Cosa Nostra all'insaputa dello stesso, modificato su richiesta di Cosa Nostra, all'insaputa dello stesso ministro degli interni di allora, che era il ministro Maroni, che mi ricordo denunciò questo decreto, che era stato modificato dopo la sua firma, e ci fu una, mi ricordo, una polemica molto grossa, e il ministro Maroni proprio ne fece un punto e bloccò questo decreto. Credo che quello che è successo allora possa essere molto istruttivo per capire quello che sta succedendo adesso.
Maurizio, a proposito di questioni non chiuse, non concluse, nel filo di ricostruzione che tu fai emerge insomma un lungo periodo della storia d'Italia, una storia e una ricostruzione e un filo di ricostruzione che incrocia anche, c'è un capitolo o meno lunghi brani dedicati alla questione di Ustica. Ecco, fra una settimana c'è il trentennale della strage di Ustica. Che cosa racconti nella trattativa?
In realtà queste sono le testimonianze. Massimo Ciancimino racconta, ed anche questo è particolarmente interessante, che suo padre non era un semplice uomo burattino della mafia, anche è stato condannato per associazione mafiosa, ma era, e questo forse anche un po' la motivazione profonda della ricostruzione che fa suo figlio, era un personaggio che lavorava per lo Stato e lavorava per Gladio. Mi dice che suo padre lavorava per Gladio ed era stato attivato in diversi casi, uno dei quali fu immediatamente dopo la tragedia di Ustica, per cercare di nascondere quello che in realtà avvenne, che fu proprio l'abbattimento dell'aereo, proprio perché sotto questo aereo si era nascosto un MIG libico che si era rifugiato proprio per evitare di essere colpito. Questa fu uno dei ruoli di Massimo Ciancimino per nascondere esattamente quello che è successo allora, così come fu attivato, lui racconta, anche dopo il sequestro Moro, proprio per far sì che Cosa Nostra si mobilitasse per trovare i sequestratori, perché in quel caso Moro doveva morire, e lui fu contattato, e dice anche da chi fu contattato, cioè lui suo padre Vito Ciancimino fu contattato, e dice anche da chi fu contattato, dai suoi colleghi democristiani, per far sì che Cosa Nostra non si attivasse su varie sollecitazioni dei diversi partiti che erano favorevoli appunto a una liberazione di Moro, una trattativa eccetera. Sono cose che ovviamente dovranno essere riscontrate, però sono di grande interesse e fanno luce su quelli che sono stati, quella che è stata l'attività politica di Cosa Nostra, che Cosa Nostra ha commesso diversi omicidi politici, Mattarella ad esempio, Pio La Torre, e il fatto che ci fosse una persona di Gladio che lavorava a costretto contatto con Cosa Nostra, organicamente a contatto con Cosa Nostra e con i servizi, può farci capire meglio quello che è successo nel nostro paese, che sta ancora avvenendo, succedendo.